Nella seconda domenica del tempo di Avvento, noi ascolteremo l'invito del profeta Baruch a deporre la veste del lutto e dell'afflizione e a rivestirsi dello splendore della gloria che viene da Dio. Ecco, sorgere, perché Dio ha deciso di spianare ogni alta montagna e le rupi perenni e di colmare le valli livellando il terreno, perché Israele proceda sicuro sotto la gloria di Dio. Si parla qui, in questo testo, dei vari esodi, delle varie storie di ritorno, di liberazione. Principalmente ce ne sono due, le più grandi, che sono nell'Antico Testamento, che si rincorrono. L'epopea delle epopee biblica, che è quella pasquale, l'esodo, l'uscita dal paese d'Egitto, del popolo di schiavi che diventerà un popolo libero attraverso una strada curiosa che farà Dio, e il ritorno dall'esilio del popolo umiliato che ritrova il suo rapporto con Dio dopo un tempo di correzione. Questi due grandi esodi si rincorrono e si fa riferimento l'uno all'altro specularmente nei testi, perché molto spesso fondamentalmente quello di cui si parla è il secondo, come qui è chiaro dal testo di Baruch. Si parla di un ritorno dal tempo della umiliazione, che sarà il ritorno dall'esilio babilonese verso la terra promessa, verso la terra di Israele. Però in questa cosa si descrive un'opera che Dio fa. Torneremo fra un attimo a questa opera e vediamo questo Vangelo, che è la presentazione della prima predicazione di Giovanni Battista. Compare Giovanni con una cornice storica che è nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare. È interessantissimo, noi partiamo addirittura da Roma, partiamo dal centro storico della epoca, che è l'epoca di Gesù, partiamo dal potere che poi è rimasto nell'immaginario collettivo come il potere per eccellenza. Ancora adesso, tante volte, i poteri di ogni tipo prendono tutti i segnali del potere romano, l'aquila e cose di questo genere. Allora, da questo luogo di potere, dall'imperatore romano Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea e Filippo suo fratello tetrarca dell'Iturea e della Traconitide e Lisania tetrarca della Bilene, tutti nomi che non è che dobbiamo proprio imparare a memoria, non c'è bisogno di saperli per bene, non c'è un'interrogazione alla fine del Vangelo, ma segnalano tutte queste zone che sono le zone limitrofe e tutto il potere. Mentre si parla di questi potenti e dell'organizzazione interna del potere romano, che è, ripetiamo, un potere emblematico, paradigmatico, ecco, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, e qui arriva il potere religioso, questi soggetti che incontreremo più in là in malo modo, la parola di Dio viene dove? Su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Beh, se c'è un posto dove la legge comunicativa ci impone di dare elementi, di dar notizia di sé, nei centri nevralgici. Sarebbe ottimo se la parola di Dio scende su Tiberio Cesare. Avremmo un'influenza imperiale. E perché no? Sarebbe splendido se parli a Ponzio Pilato la parola di Dio, o a Erode tetrarca della Galilea, o a Filippo, o a Lisania. Ma ci accontenteremmo pure se la parola di Dio arrivasse a Anna e Caifa. Sarebbe tanto bello se i sacerdoti sapessero veramente dire la parola di Dio. Ecco, no, viene su un uomo che sta nel deserto, un figlio di sacerdote che sta fuori, su un outsider. Perché? Il Vangelo di Giovanni dice una cosa curiosa: la mia parola non trova posto in voi. Ecco, forse in questi uomini la parola non ha posto. E come arriva questa parola? Arrivando sulla bocca di questo uomo strano che sta nel deserto, teoricamente dove nessuno lo ascolta. Certo, la parola di Dio tante volte ha bisogno di parlare nel deserto. Solamente quando gli altri stanno zitti si può ascoltare la parola di Dio. Altrimenti dentro una metropoli rumorosa parla pure la parola di Dio, e chi la sta a sentire? Ecco, curioso, parla e dice: «Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri». E qui c'è una curiosa traslazione. Mentre Baruch ci aveva parlato di un'opera di Dio, qui si parla di un'opera che deve fare l'uomo. Ogni burrone sarà riempito, ogni monte, ogni colle sarà abbassato, le vie tortuose diventeranno diritte e quelle impervie spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Allora che cosa deve fare l'uomo? Deve fare proprio queste cose qui? No, quella parola «preparate la via del Signore» in realtà, nell'ebraico originale del testo di Isaia che c'è sotto, vuol dire «porsi davanti», «pararsi di fronte». Infatti anche l'etimologia della parola italiana vuol dire proprio questo, «prepararsi», «porsi davanti». Ecco, porsi davanti la via del Signore è porsi davanti alla sua parola, la via, le vie del Signore. Erano i nomi che venivano dati alla sua legge. La via del Signore è diritta, la via del Signore rinfranca l'anima. C'è un grande salmo, il più lungo dei salmi, il Salmo 119, che è infinito e parla continuamente della legge del Signore come della lampada che illumina la via che l'uomo deve condurre. E allora, essere di fronte alla via del Signore e raddrizzare i suoi sentieri, cioè smettere di storcere i suoi sentieri, perché Dio farà una cosa, è qui che si incontrano le due opere. Ogni burrone sarà riempito, questa è l'opera di Dio, perché ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. La salvezza di Dio è che il burrone sia riempito e ogni monte e colle sia abbassato. È questo quello che aveva detto anche il profeta Baruch. Cosa vuol dire? Cos'è un burrone? È un luogo in cui si sprofonda. L'uomo sa cadere nelle cose più basse, sa degenerarsi, sa sprofondare nell'abiezione, sa infilarsi dentro dei vicoli ciechi, neri e infelici. L'uomo sa cadere, l'uomo sa tornare alla terra e strisciare come il serpente e infilarsi dentro burroni. L'uomo sa perdere la sua dignità. Però si parla anche di ogni monte e ogni colle che sarà abbassato. Ecco, l'uomo anche ha un'altra tendenza, quella di ergersi, quella di costruire torri per diventare qualcuno di indipendente, di autorevole. Quello di sopravvalutarsi, sottovalutarsi, sopravvalutarsi, le due polarità dell'inganno. Vivere pretendendo troppo da se stessi, puntando a cose troppo alte. Vivere prendendosi troppo sul serio, senza saper lasciare che la vita abbassi i monti e la vita rialzi i burroni. Senza saper trovare la via diritta. La via diritta è quella di Dio, è la realtà. Chiunque si degenera tradisce se stesso. Chiunque si esalta tradisce se stesso. Perché nessuno che si mette nel posto sbagliato potrà mai essere felice. Ecco l'opera che ci viene annunziata. Un'opera che è raddrizzare il nostro cuore, lasciare che il nostro cuore venga messo in discussione, porsi di fronte alla parola di Dio perché la parola di Dio ci corregga, ci consoli dalle nostre disperazioni e ci umili dalle nostre superbie. Il Signore viene perché noi siamo un terreno da ristrutturare. Qui bisogna farsi cambiare la conformazione, la geologia del nostro cuore. Dobbiamo lasciare che venga messa in discussione profondamente la conformazione, la plastica che noi abbiamo fatto di noi stessi. Noi ci siamo dati una forma. La parola di Dio viene per riformularci, rigenerarci. Non crediamo alle tristezze, non crediamo alle esaltazioni. Disobbediamo alle depressioni e disobbediamo alle autosopravvalutazioni, a tutto quello che ci fa pretendere troppo da noi stessi o scoraggiarci troppo a riguardo di noi stessi. Il Signore sa chi siamo. Facciamoci dire da Lui chi siamo.